Jukebox 900.
Buonasera a tutti da Claudio Farinone, ben ritrovati a Jukebox 900. La scorsa puntata abbiamo parlato di cinema in relazione al mondo del jazz e oggi torniamo a parlare di cinema con il nostro ospite che passo subito a presentarvi, a salutare. Si tratta del pianista e compositore Massimo Giuseppe Bianchi. Buonasera Massimo, ben ritrovato.
Grazie Claudio, buonasera anche agli ascoltatori.
Una cosa che mi è piaciuta molto della scorsa puntata è il fatto che tu ci hai proposto una playlist, no? Come si dice, quindi ci hai proposto una musica bellissima, ma nello stesso tempo anche un elenco di film che ci hai stimolato ad andare a guardare, soprattutto da questo punto di vista, no? Cioè tra la relazione appunto tra la musica e la pellicola e lo svolgersi della sceneggiatura, diciamo così. Oggi affrontiamo lo stesso argomento, però non in relazione al jazz, ma a rock e dintorni, possiamo così definirlo, cioè musica che non ha a che vedere col mondo del jazz. E quindi ci avventuriamo per un'altra passeggiata tra la musica relazionata al cinema.
Sì, ho scelto appunto dei film e delle musiche che fossero strettamente in relazione tra loro, cioè ho cercato di evitare la proposta della bella canzone che casualmente compare nel bel film, ma restando comunque estranea al tessuto narrativo, privilegiando invece delle unioni di fatto, potremmo dire. Un esempio, e partiamo decisamente in quarta, come si suol dire, uno dei film che possiamo collocare tra gli esiti più alti del rapporto tra musica rock e cinema, cioè Tommy di Ken Russell del 1975, un film assolutamente da riscoprire, soprattutto per il coraggio di Ken Russell in quegli anni, anni molto lontani, ma in cui si poteva riscontrare una libertà creativa e un senso dell'avventura notevole. Questo è un film che vede accanto a grandi attori come Oliver Reed, come Anne Margaret, attrice di origine svedese che poi venne anche a lavorare in Italia con Gassman e Rossano Brazzi, Jack Nicholson. Ecco, vede anche dei grandi musicisti rock, Eric Clapton, Elton John e soprattutto gli Who, che realizzano la colonna sonora. La storia è piuttosto inquietante, la storia di un ragazzo diventato cieco e sordomuto a 6 anni per aver visto il patrigno che uccideva il padre, poi il padre ritorna, insomma lui diventa una specie di messia e campione di flipper. Una storia fortemente simbolica e conturbante, direi, in un film che potremmo definire delirante, ma ricco di idee, ricco di sperimentazione, una vera opera rock. È il nono film di questo geniale regista inglese Ken Russell e lo descrive al meglio questo ascolto musicale, cioè Pinball Wizard, una scena che nel film vede un Elton John in gran spolvero e che qui ascoltiamo nell'esecuzione di The Who.
Ever since I was a young boy, I played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. But I ain't seen nothing like him in any amusement hall. That deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. He stands like a statue, becomes part of the machine. The digit counters fall. That deaf, dumb, and blind kid
Always it's got such a sapphire. Plays by sense of smell. Always gets a replay. Never seen him fall. That deaf, dumb and blind kid sure plays a mean pinball. I thought I was the body table king, and I just handed my pinball crown to him. Seen him fall, that deaf, dumb and blind kid sure plays a mean pinball.
E questi erano gli Who dal film Tommy di Ken Russell del 1975, Pinball Wizard, questo è il titolo di questa song del celebre complesso.
Esatto, poi c'è anche un album che si chiama Tommy, una colonna sonora tutta da gustare, una vera opera rock, perché a quell'epoca il rock come linguaggio raggiunge alti livelli. E il pubblico seguiva questa musica, non esisteva neppure il problema di essere commerciali, era semplicemente un momento di creatività straordinario. Adesso facciamo un bel balzo temporale, perché questo nostro racconto è erratico, non ha un filo conduttore, se non quello di toccare situazioni diverse che illustrino questo meraviglioso rapporto tra musica e immagini. Arriviamo nel 2001 per parlare di un film a me molto caro e di un regista a me molto caro. Io lo reputo uno dei più importanti registi del nostro tempo, Wes Anderson. Wes Anderson è un vero poeta per immagini. Io invito davvero i nostri ascoltatori a vedere tutti i suoi film, che sono incantevoli e di una profondità veramente notevole. Questo è The Royal Tenenbaums. In Italia uscì con il titolo I Tenenbaum. Come sempre i film di Wes Anderson presentano un gruppo di personaggi spesso imparentati tra loro, come è il caso di questa famiglia, personaggi traumatizzati spesso, che però sublimano un po' i loro traumi anche in immagini di pura e devo dire inestimabile bellezza. Qui nei Tenenbaums ricordiamo il protagonista Gene Hackman, un grandissimo Gene Hackman, poi c'è Gwyneth Paltrow, Owen Wilson, tanti altri. La capacità di Wes Anderson rispetto alla musica è per me quella di saper scegliere delle canzoni che racchiudono perfettamente non soltanto la scena che vanno a commentare, ma il personale mondo interiore del regista, che è un mondo un po' infantile, candido, venato però di malinconia e anche di inquietudine. Anderson non fa quasi mai ricorso a partiture, diciamo, originali, a differenza, per esempio, di Almodovar. Sceglie delle canzoni che sono magicamente perfette per le scene, sembrano create per queste scene. Qui ne ascoltiamo una che è davvero un compendio del suo mondo poetico. She Smiled Sweetly, dei Rolling Stones.
Why do my thoughts bloom so large on me? They seem to stay for day after day and won't disappear. I've tried every way, but she smiles sweetly. She smiles sweetly. She smiles sweetly and says, don't worry. Of her that keeps her peace most every day and won't disappear. My hair's turning gray, but she smiles sweetly. She smiles sweetly. She smiles sweetly and says, don't worry.
Era She Smiled Sweetly dei Rolling Stones, il tutto tratto dal film The Royal Tenenbaums di Wes Anderson del 2001. Dicevamo prima Massimo Giuseppe Bianchi, una musica scelta nello specifico e non confezionata per il film, no? Quindi un approccio direi diametralmente opposto. Puoi dirci qualche cosa di più a proposito?
Esistono sostanzialmente nel cinema due strade possibili. Quella di scrivere una colonna sonora per il film, che a volte il regista non conoscerà se non a riprese avvenute e quindi deve investire moltissimo sul compositore, perché come abbiamo detto la musica cambia il significato delle scene, è un elemento straordinariamente importante, oppure si può ricorrere a musica che era nata per altri scopi, che può essere musica classica come per esempio Ligeti e Penderecki utilizzati da Kubrick, o possono essere anche delle canzoni. Ecco, il senso della genialità di Wes Anderson è quella di scegliere delle canzoni diversissime per concezione, epoca, ma tutte apparentate da una consonanza con il suo personale mondo poetico, che sembrano nate per il film anche se non lo sono. Adesso facciamo un bel salto all'indietro, perché il cinema ci permette anche di viaggiare nel tempo, e ritorniamo al 1974. Eravamo partiti dal 75, siamo andati al 2011. Avevamo parlato, nel caso di Ken Russell, di una vera e propria opera rock. Nel 1974 Brian De Palma gira un film che per me è uno dei suoi più belli, anche se è anomalo nella sua filmografia, ed è in realtà un musical sui generis, scritto e diretto da lui stesso. Si chiama Il fantasma del palcoscenico, Phantom of the Paradise per la precisione, dove The Paradise è un grandioso e barocco e inquietante locale che viene aperto durante il film. La storia è un adattamento liberissimo di vari lavori differenti, come Il fantasma dell'opera, Il gobbo di Notre Dame, Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde e soprattutto Faust di Goethe. Un film davvero imperdibile, soprattutto per le musiche, che sono di Paul Williams, che interpreta il cattivo del film, il produttore Swan della Swan Records, che scrive sia i testi che le musiche. Paul Williams pubblicò poi molte di queste canzoni in un album che è la colonna sonora del film e ne ascoltiamo una bellissima cantata dal protagonista del film, William Finlay, il personaggio di Winslow, questo protagonista assolutamente disgraziato, ma non voglio dire nulla, invitando però alla visione di questo film che è di una modernità assoluta. La canzone è appunto Faust di Paul Williams, cantata da Bill Finlay.
I was not myself last night, couldn't set things right with apologies or flowers. Out of place as a crying clown who could only frown, and the play went on for hours. And as I lived my role, I swore I'd sell my soul for one love who would stand by me and give me back the gift of laughter. Yeah, one love who would stand by me. And after making love, we dream a bitter style. We dream a bunch of friends, dream each other smile, and dream it never ends. I was not myself last night. In the morning light, I could see the change was showing. Like a child who was always poor, reaching out for more, I could feel the hunger growing. And as I lost control, I swore I'd sell my soul for one love who would sing my song, fill this emptiness inside me. One love who would sing my song, lay beside me while we dream a bitter style, dream a bunch of friends, dream each other's smile, and dream it never ends. Lost and I can't sleep, and sleep alone could ease my mind. All my tears have dried and I can't weep. Old emotions, may they rest. Dream a bunch of friends, rest in peace, and dream, dream it never ends.
E questa era la voce affascinante di Bill Finlay con la musica di Paul Williams, Phantom of the Paradise, il film di Brian De Palma del 1974. Faust è il titolo della canzone che abbiamo ascoltato. Massimo Giuseppe Bianchi, procediamo velocemente per la tua scaletta che davvero mi incuriosisce molto. Qual è il prossimo pezzo che hai scelto per noi?
Sono contento. Andiamo a un altro regista, Al Ashby, famosissimo in particolare per un film che è Oltre il giardino, con Peter Sellers, una delle interpretazioni più famose di Peter Sellers. Ma ha girato Al Ashby nella sua carriera, Al Ashby è un regista statunitense, molti film notevoli, anzi in qualche modo sono tutti notevoli. E una cosa lo accomuna a Brian De Palma, è uno di quei registi in cui lo stile ha in qualche modo sempre un po' il sopravvento anche sul racconto filmico, secondo me. E sono film che hanno un'impronta di regia molto forte. In particolare ce n'è uno che è molto legato alla musica rock per la colonna sonora di Cat Stevens. Il film è Harold and Maude ed è un film del 71. Si tratta di una storia di quelle da maneggiare con cura, una storia spiazzante potremmo dire. Si tratta del rapporto tra un lui e una lei, lui ricchissimo, giovane, afflitto da una madre possessiva, che ama presenziare ai funerali e incontra a un certo punto la persona, la donna che gli insegna il gusto per la vita, per la libertà. Peccato che costei sia una contessa ottantenne. E si crea tra questi due personaggi, il ragazzino e l'anziana signora, un rapporto fortissimo. In questo rapporto non c'è nulla di morboso, chiaramente, grazie anche e soprattutto agli attori e al regista, ma c'è una cosa importante, una rivendicazione del diritto alla fantasia, del diritto alla libertà, la libertà così tanto preziosa, e anche il diritto, come fa notare il critico Morando Morandini, alla marginalità, perché la marginalità è anch'essa una scelta, il fatto di non assimilarsi. Quindi questo film è un inno a tutte queste preziose istituzioni dell'anima umana. Cat Stevens scrive delle bellissime canzoni, lo sappiamo, e qui ne troviamo diverse e sono un commento perfetto al film. Io ne propongo una particolarmente felice, Trouble.
Trouble, oh, trouble set me free. I have seen your face and it's too much for me. Trouble, oh, trouble, can't you see? You're eating my heart away and there's nothing much left of me. Drunk your wine, you have made your world mine, so won't you be fair, so won't you be fair. I don't want no more of you, so won't you be kind to me, just let me go where I have to go there. Trouble, oh, trouble, move away. I have seen your face and it's too much for me today. Trouble, oh, trouble, can't you see? You have made me a wreck, now won't you leave me in my misery? I can see death's disguise hanging on me, hanging on me. I'm beat, I'm torn, shattered and tossed and worn. Too shocking to see, too shocking to see. Death. Now won't you leave me in my misery? Trouble, oh, trouble, please be kind. I don't want no fight and I haven't got a lot of time.
direi inconfondibile alla voce di Cat Stevens. Questa era Trouble dal film Harold and Maude del 1971 al Hasby.
Bene, qui si procede e si va da maestro a maestro. Parlando di cinema, non possiamo non citare almeno quello che per me forse è il regista più importante del cinema moderno americano, Martin Scorsese. Martin Scorsese non ha bisogno di presentazioni e ha sempre avuto un'attenzione particolare alla musica, come a qualsiasi aspetto dei suoi film, che sono dei veri e propri affreschi. Nel 1988 gira Passion, sul bellissimo romanzo di Nikos Kazantzakis, che in Italia è pubblicato con il titolo Cristo di nuovo in croce. È anche questo un testo molto controverso di questo fantastico scrittore greco, che poi è anche l'autore di Zorba il greco, e che in Italia è pubblicato da Crocetti Editore. Si tratta di una indagine molto speciale sulla figura di Cristo. Scorsese gira un film con Willem Dafoe veramente di altissimo livello e affida le musiche a un musicista rock, un grande musicista rock, Peter Gabriel. Peter Gabriel fa un lavoro, secondo me, musicalmente raffinato, veramente straordinario, uscendo dalla dimensione del rock per adattarsi con grande duttilità alla trama del film e all'atmosfera del film. Ne è una prova il brano che io propongo al vostro ascolto, che si chiama With This Love, dove ammiriamo anche la scrittura, vorrei dire sinfonica, di Peter Gabriel, che si rivela qui per quel musicista attrezzato che è.
Thank you.
Davvero un Peter Gabriel inaspettato e di grande sapienza, eh? Questo ascolto davvero, come dicevi prima, Massimo Giuseppe Bianchi dimostra tutta la sua straordinaria qualità di inventore e di musicista, di una creatività direi inesauribile. Abbiamo ascoltato With This Love dal film Passion di Martin Scorsese, un film che realizzò nel 1988.
Lui non era nuovo alle colonne sonore perché aveva già fatto Birdie per Alan Parker con Matthew Modine, un film mi sembra degli inizi degli anni 80, anche quello un bel film. Questa colonna sonora è ancora migliore, diciamo, dal punto di vista musicale. Adesso facciamo un bel salto e andiamo nel 2006 con un film importante. Devo dire, non è questo un film che io ho amato particolarmente, ma mi ha colpito una cosa, cioè l'utilizzo della musica. Si tratta di Maria Antoinette di Sofia Coppola. In questo film la regista, che è sicuramente una regista notevole, devo dire, io ho amato moltissimo per esempio Lost in Translation, quel film con Bill Murray e la Scarlett Johansson, qui la regista compie un'operazione che potremmo chiamare un po', mi perdonerete, brechtiana oppure pasoliniana, cioè un'operazione di straniamento. Utilizza una colonna sonora moderna di canzoni contemporanee per commentare la storia di Marie Antoinette, che viene in qualche modo così messa in relazione a una teenager del nostro tempo e che si trova a vivere una, diciamo, situazione decisamente più grande di lei. Quindi è una musica che serve per contestualizzare lo spirito di una ragazzina sostanzialmente e creare un collegamento con la contemporaneità. È sicuramente un'operazione riuscita. La colonna sonora è brillante. Io ho scelto un pezzo di un gruppo che amo particolarmente, un gruppo che definiremmo post-punk, del post-punk inglese, Siouxsie and the Banshees. La cantante Siouxsie Sioux e il bassista Steve Severin lo fondarono, diciamo, nel 76 a Londra, poi fu sciolto nel 96. Ascoltiamo da Maria Antoinette di Siouxsie and the Banshees, Hong Kong Garden.
Hong Kong elements in the air, symbol.
anche questo è un ascolto decisamente spiazzante, Massimo Giuseppe Bianchi, no? Anche in relazione al fatto che una musica di questo tipo, quella di Susie and the Banshees, Hong Kong Garden è il titolo del brano, è messa in relazione invece appunto alla storia di Marie Antoinette, come dicevi prima.
Certo, è un'intuizione poetica che ha indubbiamente un fascino. Invito tutti, a partire da me stesso, a rivedere questo film, perché al cinema fui un po' spiazzato, però mi rimase sempre nel cuore qualcosa di questo film. Avere riascoltato adesso questa canzone ha rinnovato quei sentimenti.
Passiamo adesso ad un regista che io amo moltissimo, anche per i suoi dipinti visivi, no?
E anch'io.
Aki Kaurismäki. E quale film hai scelto e soprattutto quale musica?
Ho scelto L'uomo senza passato. Allora, Kaurismäki è un regista per me anche molto molto importante. È veramente, io lo definirei, un cinema di poesia. Cioè un cinema che si muove per sottrazione. Nei film di Kaurismäki apparentemente le scene sono spogliate di tutto. I protagonisti a volte agiscono quasi con gesti minimali, quasi come degli automi, ma in questa spogliazione, diciamo, di eventi, in questa sottrazione, noi vediamo affiorare un forte sentimento, una grande malinconia, insomma. Sono scene che equivalgono veramente a dei versi poetici. Ogni tanto nei film di Kaurismäki appaiono, quasi così come delle meteore, dei siparietti musicali, che sono spesso tra le cose più memorabili del film e collocano queste esperienze cinematografiche in un'ottica quasi post-dadaista. Uno di questi momenti musicali è questo. Pahavanni, mi perdoneranno gli amici del nord Europa per la mia pronuncia, cantata da Marco Haavisto, un rock targato inequivocabilmente Kaurismäki.
Mua paholainen vani joka kulman takana on. Missä vain mä kuljen, kuiskii kieli katala. Sen silmät mua katsoo, olut lasin pohjalla. Sen hymyilevän huomaan vieraan tytön huulilla. Mua paholainen vani, joka kulman takana on. Minne vain mä kuljen, on tuo tunne mukana. Kaiken aikaa onneni on vaakalaudalla, jos ei käy sisälle, se ottaa ovella. Luoja auta, pidä kurissa, kaidalla tiellä poissa kiusauksista. Luoja auta, vaikka tukista, pidä mieli kirkkaana ja paita puhtaana. Siipinensä lihottaa, tänään kuljen hymyillen, vaan tiedät tulevaa, pelimme kun etenee vain päivä kerrallaan. Mua paholainen vani, joka kulman takana on, minne vain mä kuljen, on tuo tunne mukana. Rakkaan luokse helpompaa liepahaa.
una musica che ci riporta a certe località geografiche, ma che ci spiazza attraverso una lingua completamente diversa e dal suono veramente inaspettato, a cui evidentemente non siamo abituati. Era Marco Haavisto in questa Paavani dall'Uomo senza passato di Aki Kaurismäki, film bellissimo del 2002. Massimo Giuseppe Bianchi, abbiamo ancora il tempo forse per un paio di ascolti, e vedo nella tua lista un film che io ho amato molto sinceramente, di Sean Penn, Into the Wild, no? Film anche estremamente drammatico, ma nello stesso tempo anche poetico.
Sono d'accordo. Se nell'ascolto precedente di Kaurismäki il rock era uno squarcio poetico verso una dimensione intima dell'assurdo, della malinconia, qui invece abbiamo un'adesione molto forte di un grande del rock moderno, Eddie Vedder, ha una storia struggente, direi molto importante, narrata dal libro del giornalista John Krakauer, che vi invito a leggere, che si chiama appunto Nelle terre selvagge, pubblicato anche in italiano. E Sean Penn ricava dalla storia di questo giovane che decide di lasciare tutto e di tagliare i ponti col mondo civilizzato, con la propria famiglia, con la propria sorella che egli amava molto, per entrare appunto into the wild e scoprire se stesso, una storia vera. Ricava un film di rara sincerità, così come sincera la musica di Eddie Vedder, la musica di questo film. E io propongo una canzone, Rise, che è veramente un bel esempio di rock applicato al cinema. Canta Eddie Vedder a un certo punto: questo è il modo in cui va il mondo, non puoi mai sapere dove mettere tutta la tua fede e come crescerà. Mi solleverò, bruciando dei buchi neri nei ricordi bui. Mi solleverò, trasformando gli errori in oro.
Era Rise di Eddie Vedder, un pezzo apparentemente semplice, ma applicato nel contesto del film assume una forza veramente dirompente. Massimo Giuseppe Bianchi, grazie anche per oggi per questo bellissimo viaggio. Abbiamo il tempo di presentare come dire, i titoli di coda, come dicevamo anche nella scorsa puntata. Quindi proponici un ultimo ascolto.
Beh, propongo un ascolto importante che ha bisogno di una premessa. Questa è la musica per un videogioco, non per un film. Ora, la cosa può sicuramente scandalizzare qualcuno, perché il videogioco per noi non è una forma d'arte come il cinema e sicuramente non paragonerei mai un videogioco a un film. Tuttavia, io pongo una domanda che pongo anche a te Claudio, che potrebbe anche essere l'oggetto di una tavola rotonda da fare magari qui sulla Rete 2. Indubbiamente il videogame è un grande terreno in cui le persone più giovani e anche quelle meno giovani vanno ed è inondato di musica. Questa musica la vogliamo lasciare ai dilettanti o vogliamo cogliere questa occasione per scrivere delle partiture musicali che siano degne, che siano artistiche? Per me è un filone interessante, importante e la domanda non è così banale. Questo è un videogame del 2018 che si chiama Celeste, o Celeste se vogliamo dirlo in inglese, creato da Matt Thorson. La musicista è Lena Raine di Seattle, Washington, Stati Uniti. Beh, Lena Raine per questo videogame ha creato una partitura di tutto rispetto, della durata di più di un'ora e mezza. Chiaramente è musica molto legata alle esigenze di un videogame, e lo sentirete. Eppure ecco un esempio di come la musica possa diventare interessante, ben scritta, anche per commentare un videogioco. E quindi un segno di grande speranza, di grande vitalità per l'agire artistico, a qualunque livello esso si ponga.
Grazie Massimo Giuseppe Bianchi per questo bel percorso e alla prossima.
Grazie a voi.